Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Alcuni di voi, Giuseppe e Ashley soprattutto, di quello che so io, capite cos'è una gara. Io ho fatto la corsa al liceo per un anno solo, avevo 15 anni e poi ho rinunciato. Ma una gara può essere solo per divertimento, anche se chi guarda da fuori si chiede come mai si può chiamare quello divertimento. Ma ci sono gare molto più importanti. C'è la gara di allevare bene un figlio, perché gli anni sono pochi che hai da investire in figli, e gli anni di solito sono tanti che quel figlio sarà un adulto con la base che ha ricevuto o non ha ricevuto. C'è la gara di avere un buon matrimonio, che facilmente si può trascurare e con tanti dolori per voi e per altri. Ma la gara più importante di tutti è quello di prepararci per quando staremo davanti a Dio. Questo è importante. Roberta ha menzionato come questa settimana, in un attimo, una macchina andava dall'altro così alla sua, non c'era possibilità di fare nulla. Cioè, se Dio non avesse fatto sì che quell'altra macchina tornassi, a volte ti trovi qui in zona con dei guardrai o le fossette accanto che non puoi fare niente. E se il tuo momento arriva, e arriva a giovani, arriva a vecchi. Quindi è importante valutare come stai correndo nella gara verso il giudizio, verso stare davanti a Dio. Vi leggo io, vogliamo vedere un brano in Ebrei, ma vi leggo un brano in Primo Corinzi 9 che parla della gara. Questo brano conosciuto, Primo Corinzi 9, 24-27, Paolo, Dio tramite Paolo, ci esorta a correre bene, con impegno, con costanza, non in modo incerto. Leggo Primo Corinzi 9:24-27. Non sapete voi che quelli che corrono nello stadio corrono bensì tutti, ma solo uno solo ne conquista il premio? Correte in modo da conquistarlo. Ora, chiunque compete nelle gare si autocontrolla in ogni cosa, e quei tali fanno ciò per ricevere una corona corruttibile, ma noi dobbiamo farlo per riceverne una incorruttibile. Io dunque corro, ma non in modo incerto. Così combatto, ma non come battendo l'aria. Anzi, disciplino il mio corpo e lo riduco in schiavitù, perché dopo aver predicato agli altri, non sia io stesso riprovato. E questa parola, io disciplino il mio corpo, vuol dire che do botte al mio corpo. È una parola forte. Riduco il mio corpo in schiavitù, la carne, non il corpo fisico, ma proprio la carne. Perché o affinché dopo aver predicato agli altri, io non sia io stesso riprovato. Quanto è importante correre bene in questa gara e non mollare per ottenere il premio eterno. Allora, oggi vorremmo vedere un brano molto importante che riguarda la gara, e questo è Ebrei 12, i primi versetti. Questo brano ci insegna qualcosa su come correre nella gara che ci è proposta. Probabilmente l'Epistola agli Ebrei è quel libro più di qualsiasi libro della Bibbia che dimostra la superiorità di Cristo. Cristo è superiore ad ogni forma di religione, in ogni senso della parola. Per esempio, mostra che il nuovo patto in Cristo è superiore al vecchio patto. Il nuovo, unico sacrificio di Cristo è superiore ai vecchi sacrifici. Le promesse in Cristo sono superiori alle vecchie promesse. L'autore dimostra la superiorità di Cristo per 10 capitoli. Poi in capitolo 11 ci parla di un lungo elenco di persone che hanno avuto fede nel Cristo che doveva arrivare, persone dell'Antico Testamento, e vivevano per fede, correndo bene la gara, senza stancarsi, senza togliere gli occhi dalla fede. E ora qua in Ebrei 12, avendoci presentato chi è Cristo, avendoci mostrato delle persone che camminavano per fede, non per qualche anno poi mollavano, ma fino alla fine, qui in 12 comincia a parlarci come correre noi la gara con fede. Quindi con quella base leggiamo Ebrei 12, leggo da 1 a 3. Anche noi dunque, essendo circondati da un così gran numero di testimoni, deposto ogni peso e il peccato che ci sta sempre attorno allettandoci, corriamo con perseveranza la gara che ci è posta davanti, tenendo gli occhi su Gesù, autore e compitore della nostra fede, il quale, per la gioia che gli era posta davanti, soffrì la croce, disprezzando il vituperio, e si è posto a sedere alla destra del trono di Dio. Ora considerate colui che sopportò una tale opposizione contro di sé da parte dei peccatori, affinché non vi stanchiate e veniate meno. Questo brano ci esorta a vivere per fede, ovvero a correre bene nella gara. E poi ci spiega il modo di farlo. Dio è tanto buono, non solo ci dà un comandamento, ma ci spiega come vivere quel comandamento. Per prima, come spesso succede, ci comanda delle cose da togliere dalla vita. E poi ci spiega come correre con perseveranza, cioè tenendo gli occhi su Cristo. Allora, questo brano ci comanda a correre la gara che ci è posta davanti. Una parola, che cos'è questa gara? Cos'è la gara? Sta usando, come Paolo in 1 Corinzi 9, l'idea di una gara dove alla fine c'è un giudizio e quelli che hanno vinto ricevono un premio. Questo è una gara per presentarci davanti a Dio, dove la Bibbia dice che i credenti stessi saranno giudicati. Tutti saranno giudicati per vedere se sono scritti nel libro della vita. I credenti saranno giudicati in base a come hanno vissuto. La parola gara in greco è una parola che in italiano conosciamo quasi quasi. La parola in greco per gara è agon. E viene, noi in italiano da quello prendiamo la parola agonia, sofferenza. E la gara in greco era qualcosa che portava sofferenza. Non era una passeggiata, non era una bella camminata, era qualcosa che produceva sofferenza, agonia. Allora, la gara più difficile, più stancante, più faticosa, che richiede più sacrifici, è la gara contro la carne per arrivare davanti a Cristo, senza trovarci vergognati. E quindi dobbiamo guardare a Cristo per correre questa gara con fede. Allora, solo chi viene salvato da Dio può correre in questa gara. Una persona non può gareggiare perché è buono o fa tante buone opere o la vita cambia. No, entrare nella gara è un'opera di grazia. Ma quando siamo dentro, dobbiamo noi correre. Con la forza che viene dal Signore, ma dobbiamo noi correre. Come in ogni gara, ma soprattutto in questa gara, ci sono ostacoli. Ci sono ostacoli che possono rallentarci e ci sono altri ostacoli che possono farci cadere. Ebrei 12:1, vogliamo notare, ci comanda di deporre, mettere giù, quello che ci ostacola in questa gara. Leggo ancora 12:1. Anche noi dunque, essendo circondati da un così gran numero di testimoni, deposto ogni peso e il peccato che ci sta sempre attorno allattandoci, corriamo con perseveranza la gara che ci è posta davanti. abbiamo davanti a noi, siamo in mezzo ad una gara meravigliosa in quanto ci porta a presentarci davanti a Dio stesso. È fondamentale correre bene, però ci sono tanti ostacoli, ci sono cose che possono rallentarci ed altre cose che possono farci cadere. Allora, questo brano descrive i due tipi di ostacoli che possono farci perdere strada o perfino cadere. Prima di tutto ci parla di pesi e poi ci parla di peccati. Dobbiamo deporre ogni peso e anche ogni peccato. Allora, la parola deporre è una parola forte che vuol dire buttare giù, non avere più. Quindi Gesù parla in Giovanni 10, che lui depone la sua vita per le pecore. E quando ha deposto la sua vita, non ce l'aveva, è morto. Deporre non è di tenere un po', è di abbandonare completamente, di buttare giù con tutta la forza. Quindi, quando la Bibbia parla di deporre delle cose, non sta dicendo di ridurre, non sta dicendo di fare un po' meno, sta parlando di togliere dalla vita. Questa è la parola che Dio ha scelto di usare qua. È una azione decisa, cosciente e precisa. Non è una cosa un po' alla buona, è qualcosa di veramente. O hai messo giù o non hai messo giù. Se hai qualcosa in mano, o lo metti giù o non lo metti giù. Se l'hai ancora in mano, non hai deposto ancora. Quando deponi una cosa, non ce l'hai più. Allora, tenendo in mente il senso di deporre, consideriamo quello che dobbiamo deporre. Per primo, il versetto ci comanda di deporre ogni peso nella gara. Cosa si intende per peso? Allora, prima di tutto, peso non è peccato. Perché lui dice proprio, deposto ogni peso è il peccato. Quindi, peso non è peccato, ma è qualcosa che non essendo peccato comunque ci rallenta nella gara. Un peso è qualunque cosa che ci ostacola da crescere o da vivere come figli di Dio, ma non è peccato. Valutiamo questo. In una gara atletica, l'atletica leggera, di quello che so io, non esiste una regola che divieta gli atleti a portare uno zaino. Ma non ho mai visto una gara dove gli atleti portavano uno zaino, pur non essendo vietato. Immaginate un atleta che va fuori per una gara di lungo, magari una maratona, o anche una cosa di 2000 metri, con uno zaino di 25 kg, di tutte le sue cose preferite lì dentro. 25 kg. Immaginate una partita di calcio che un giocatore porta uno zaino sulla schiena di 25 kg. Loro sparano, lui comincia a correre e non mi importa quanto è veloce, non correrà al suo meglio e fra poco sarà stanco. E se la gara è lunga e ha questo grande zaino pesante sulla schiena, lui neanche finirà la gara. Allora, ma non solo. Un atleta non solo non porta mai uno zaino, porta vestiti leggeri, porta scarpe leggere. E perfino se ingrassa 10 kg fuori la stagione, cerca di dimagrire quei 10 kg per non portare in meno 10 kg in più. Quindi fa del tutto per non avere i pesi in più. Allora, anche noi, nella gara che ci è posta davanti, dobbiamo togliere ogni peso inutile. Cioè, quando riconosciamo, o perché contro nostro qualcuno ci aiuta, che pur non essendo peccato, questo è importante, qualcosa ci ostacola, dobbiamo deporre perché è un peso. Qualche esempio. Dio ci comanda a essere ripieni dalla parola di Dio. Conosciamo tutti in Colossesi quando dice la parola di Dio, la parola di Cristo abiti in voi copiosamente. Dio usa la parola per farci crescere. Gesù superava le tentazioni conoscendo bene la parola. La parola ci aiuta ad avere i pensieri giusti, è la parola che ci permette di combattere ogni pensiero storto che va contro la conoscenza di Dio. Perciò abbiamo bisogno di un grande impegno per conoscere sempre meglio la parola di Dio. Se no arriviamo a decisioni e diciamo, ma io non vedo nessun male, io non la vedo così, ma non perché abbiamo capito quello che dice Dio. Ci serve crescere nella conoscenza della parola di Dio. Però chi è che ha così tanto tempo libero che ha ore al giorno di leggere la parola di Dio? E di quello che conosco io, nessuno qui ha tutto questo tempo. Perciò, il tempo che noi dedichiamo ad altre cose che non sono peccati, ma nel tempo libero, se io uso quel tempo libero per un hobby, per imparare cose sul computer che mi piace, per qualche altro passatempo, per impegnarmi nella carriera o nel lavoro, per studiare, per curare l'orto o giardino che ci tengo, quel tempo può ostacolarmi ad essere ripieno della parola di Dio, che vedo tutto tramite quel filtro. Allora divento un peso. Magari ho un giorno libero, io ho voglia di andare al mare o andare in piscina, mi piace, non è peccato. No, nessuna delle cose che ho menzionato sono peccati, ma possono essere pesi e possono ostacolarci da veramente crescere nell'essere ripieni della parola di Dio. E questo brano dice, deposto ogni peso. Allora, tenendo in mente che i pesi non sono peccati, sono quelle cose che mi fanno star bene, mi fanno avere un bel orto, mi fanno rilassarmi, mi fanno divertirmi, ma mi ostacolano nella gara. E la Bibbia dice di deporli. Quindi essere pieni della parola di Dio fa parte di correre bene. Un'altra parte di correre bene, come esempio, sarebbe di essere pieno di opere buone. Giacomo 1:27, la religione pura e senza macchia davanti a Dio e Padre è questa: soccorrere gli orfani e le vedove nelle loro afflizioni e conservarsi puro dal mondo. Tito 2:14 parla del fatto che Cristo ci ha riscattato e dichiara: Cristo, il quale ha dato se stesso per noi per riscattarci da ogni iniquità e purificare per sé un popolo speciale, zelante nelle buone opere. Due brani esultanti che parlano di una vita dedicata alle opere buone. Usare i doni spirituali per edificare gli altri. La gara che Dio ci ha proposto davanti è una gara piena di opere buone. Appunto di essere zelanti nelle opere buone. Ma questo richiede tempo. E abbiamo poco tempo. Perciò se riempiamo la vita con cose non essenziali, non avremo tempo di essere zelanti nelle opere buone. Ci sono tante attività che non sono sbagliate in sé, però sono fatte per noi e ci ostacolano ad essere pieni di opere buone. Perciò, ho menzionato già hobby, può essere lo sport o che si pratica o che si guarda, può essere perché tante altre cose che sono cose belle in sé, ma prendono tempo, che vuol dire il tempo di essere zelanti nelle opere buone, non ho. E alla fine vivo maggiormente per me e la mia famiglia. Allora, non so, spero che abbiate capito. Quando questo brano ci parla di deporre ogni peso, sta parlando di cose che non sono peccati. Sono scelte di cose. Ma cosa c'è di male? È la domanda sbagliata. Ma non c'è niente di male? È la domanda sbagliata. La domanda non è se è male o no. Certo, se è male è da scartare. La domanda è se è una cosa eccellente che mi permette di correre bene. Mi permette di crescere nella conoscenza della parola. Mi permette di crescere nel vivere facendo opere buone, usando i doni spirituali che ho per la gloria di Dio e il bene degli altri. Questa è la domanda. e per correre bene dobbiamo deporre tutti questi pesi. Uno potrebbe dire, ma questo è esagerato. Parla con Dio. Parla con Dio. Non è esagerato se tu leggi la Bibbia. Cosa dice l'Apostolo Paolo? Di tutte le cose che erano guadagno per lui. E non erano peccati, ma dice che le cose che gli erano guadagno, lui ha scartato, ha considerato tanta spazzatura per l'eccellenza della conoscenza di Cristo, dimenticando le cose che stavano dietro e non erano peccati, protendendomi verso quello che sta avanti. Lui fa una cosa, tiene gli occhi in avanti su Cristo, corre bene la gara. Allora, vorrei incoraggiare ciascuno a esaminarsi per riconoscere quali sono le cose nella tua vita che, pur non essendo per nulla peccato, possono rallentare la tua crescita e la tua adoperarti per il regno di Dio. E l'unico modo di correre bene è di deporre quelle cose. Efesini 5, 15 a 16 ci parla a fare proprio quello. Vi leggo: badate bene di camminare con diligenza, non da stolti, ma come saggi, riscattando il tempo, perché i giorni sono malvagi. E se non sbaglio, dice: intendete bene quale sia la volontà del Signore. Voglio vedere, mi pare che finisca così, 17. Non siate perciò disavveduti, ma intendete quale sia la volontà del Signore. Questo non è vivere come voglio io, questo è sottoporre ogni mia scelta a dire cosa mi porterebbe a stare più vicino a Cristo e portare più gloria a Lui. E se tu mi dici, ma questo è un cammino pesante, che vita brutta, non hai capito nulla di Cristo. Non c'è nulla paragonabile a stare in stretta comunione con Cristo. Se tu abiti al mare e ami il mare, stare più vicino a Cristo e proclamarlo e crescere vale molto più che andare al mare. Se tu ami lo sport, investire quel tempo per il Signore ti soddisferà il cuore molto più che guardare la partita. La Bibbia dice di togliere ogni peso che ci rallenta. E poi il versetto parla di deporre anche il peccato. Leggo ancora 12.1, Ebrei 12.1. Anche noi dunque, essendo circondati da un così gran numero di testimoni, deposto ogni peso e il peccato che ci sta sempre attorno allettandoci, corriamo con perseveranza la gara che ci è imposta davanti. Oltre a deporre ogni peso, dobbiamo deporre anche ogni peccato che ci sta sempre attorno allettandoci. La parola allettare vuol dire invogliare, dare voglia, cioè vuol dire attirare con promesse. Quando il serpente ha parlato con Eva, cosa diceva a lei? Diceva: il peccato ti soddisferà il cuore. Avere un rapporto che non è da Dio, il rapporto ti promette di soddisfarti almeno per adesso, poi non voglio pensare a domani, andare a divertirti. Ma il peccato, adesso parliamo di peccati, il peccato ci promette pensieri sbagliati, fare come vuoi tu, dare spazio all'orgoglio, dare spazio all'egoismo, dare spazio alla pigrizia. Il peccato ci promette di farci stare bene, vincere un argomento, una discussione, vincere quando vuoi vincere nella carne. Questo è il peccato che ci sta promettendo belle cose. Ma il peccato è un bugiardo. Il peccato è sempre attorno ed è come una corda che ci avvolge in modo che diventa sempre più difficile liberarci da esso. Quando lasciamo un peccato non confessato nella vita, anche quello che noi chiameremo un piccolo peccato, che cosa ci fa? Ci avvolge, come certe piante che avvolgono la recinzione. o come una corda che va intorno, 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 e più stai lì con quel peccato, più ti avvolge e più ti fa cadere. Un peso ti rallenta. Il peccato ti fa cadere, cadere in faccia. Quando lasciamo un piccolo o grande peccato nella vita, sarà un ostacolo per noi nella gara e ci farà cadere. E addirittura, se restiamo giù, così dice Primo Giovanni, se restiamo giù nel peccato, chi persiste nel peccato, chi dice di conoscere Cristo ma persiste nel peccato, così dice, è bugiardo e non ha mai conosciuto il Signore. Se noi persistiamo nel peccato, allora il fatto di dire che io sono cristiano viene messo tutto in dubbio. Cosa intendiamo per peccato? Cos'è il peccato? Non dobbiamo mai usare il metro nostro? Non dobbiamo mai valutare, ma io non la vedo come peccato? Non dobbiamo mai usare quello che dice il mondo? Dobbiamo usare il metro di Dio. Molto di quello che Dio dichiara di essere peccato è considerato normale per il mondo e spesso è considerato normale anche per noi. Esempi ce ne sono a volontà. Se parliamo di onorare i genitori, nel mondo è normalissimo per un figlio di alzare la voce in una risposta. E se si va fino a solo un certo punto, nessuno viene scandalizzato. Ma per Dio è un'abominazione, perché non è onorare. Un'obbedienza nella Bibbia serve un'obbedienza totale e assoluta. Oggi se il figlio obbedisce, alla fine uno è già contento, con un metro storto. Abbiamo un modo di parlare che la Bibbia dice di non lamentarci mai, ma in tutto ringraziate Dio. E nel mondo lamentarci è normalissimo, è giustificato, perché dai, fa caldo, era brutto, mi è successo questo e quell'altro. La Bibbia parla che la donna deve essere modestissima, perfino dice che deve tenere gli occhi in giù, vivere che cerca di non essere neanche notata, non solo in senso sessuale. Invece il mondo innalza in modo assoluto che uno è sempre si mette in mostra. In campo dopo campo, uso dei soldi, modo di parlare, campo dopo campo, il metro del mondo e facilmente il nostro non è il metro di Dio. Non dobbiamo neppure vedere quello che fanno altri credenti. Vi assicuro, se voi volete vivere in un certo modo, posso trovarvi io delle chiese che dicono che quello va bene. Non c'è peccato dove non c'è qualche chiesa dove dice che va bene. Quindi si può giustificare una cosa tramite, ma loro lo fanno, ma non è quello il metro, non saranno loro a giudicarci. L'unico vero metro per valutare che cosa è un peccato è la parola di Dio. Se Dio dichiara qualcosa peccato, dobbiamo noi accettarla come peccato. Se qualcosa è peccato, dobbiamo riconoscere quanto facilmente ci avvolge. Dobbiamo temere di esserne contaminato. Come un medico che deve operare su una persona con AIDS, teme di essere infettato, contaminato. Quindi è estremamente attento di non tagliarsi mentre opera su uno che sa di essere estremamente contagioso. Giuda, fratello di Giacomo, fratellastro di Gesù, ha scritto il penultimo libro della Bibbia. E lui scrive, versetto 22-23, abbiate compassione degli uni usando discernimento, ma salvate gli altri con timore, strappandoli dal fuoco, odiando perfino la veste contaminata dalla carne. Questo brano serve da studiare. Ma salvate gli altri, bisogna evangelizzare, ma con timore, timore di essere contaminati. Dice, odiando perfino la veste contaminata dalla carne, non solo odiando la carne, ma anche il vestito che ha toccato la carne, è un po' un simbolo, che dobbiamo odiare il peccato e non dire, ma dai, ma non è proprio peccato quello. Piuttosto dobbiamo dire, io non voglio avere nulla a che fare con nulla che è neanche vicino al peccato. Dobbiamo avere timore, capendo quanto siamo capaci noi a cadere. Questo è il metodo di Dio. Viviamo in una società in cui il peccato è normale quanto l'aria che si respira. E Dio ci lascia nel mondo per essere luce, ma ci lascia per essere puri. Come possiamo vivere nel mondo senza essere contaminati? Una chiave è ricordare l'importanza di non avere la compagnia sbagliata. 1 Corinzi 15:33, non vi ingannate. Le cattive compagnie corrompono i buoni costumi. Amicizie, dove io trovo la mia sfogo sociale con quella persona, trovo in quella persona la persona con cui parlo, a persona, a telefono, ed è la mia amica, il mio amico, quello è una compagnia. E la Bibbia ci avverta, non vi ingannate, le cattive compagnie, quello che non hanno Cristo, corrompono i buoni costumi. Efesini 5:5-7 dice, sappiate infatti questo, nessun fornicatore o immondo o avaro, il quale è un idolatra, alcuna eredità nel regno di Cristo e di Dio. Nessuno vi seduca con vani ragionamenti, perché per queste cose viene l'ira di Dio sui figli della disubbidienza. Viene l'ira di Dio. Non siate dunque i loro compagni. Dobbiamo vivere in mezzo agli altri. Dobbiamo parlare con gli altri ed essere luce per gli altri. Ma non dobbiamo averli come compagnia, come quelli con cui abbiamo amicizia. Quello è compagnia, perché saremo influenzati in modo negativo. Questo è il comandamento di Dio. E vediamo l'esempio perfetto di questo in Gesù Cristo. Gesù non evitava i peccatori, addirittura mangiava con loro. Però Gesù non è mai stato in una condizione di avere i peccatori come compagnia. Come si comportava Gesù quando era con peccatori? Gesù parlava del peccato come peccato davanti a loro. Mai scherzava del peccato, mai rideva delle loro battute, mai faceva pettegolezze intorno a qualche peccato, mai parlava del peccato in dettaglio. Gesù parlava dell'adulterio, ma non andava al dettaglio, come la Bibbia non va a dettaglio. Mai parlava in modo superficiale, mai scherzava. Quando Gesù era con peccatori, Gesù parlava dei loro peccati, come peccati. Condannava il peccato. Quando lui era con i religiosi, parlava al fatto che un punto i dottori dicevano, quando lui parlava contro i farisei, Signore, stai attento, se no fra poco offenderai anche noi. E lui subito ha cominciato ad offendere loro. Quando era con la donna samaritana o la donna adultera, parlava dei suoi peccati. Quando era con il giovane ricco, parlando del suo attaccamento alla ricchezza. Gesù parlava del peccato di coloro con cui stava. Questo è il modo di essere in comunione. Se tu stai con persone e non parli dei loro peccati, non stai più evangelizzando. Questa è la tua compagnia, perché stai parlando del più del meno. E la Bibbia dice, non vi ingannate. La compagnia corrotta corromperà buoni costumi. Cercando di vivere secondo questo brano, sorge la domanda, come so se una cosa è un peso o un peccato? Per quanto riguarda peccati, abbiamo bisogno di essere più saturati dalla Bibbia. Se io ho compagnia sbagliata, io non vedrò molto del peccato come peccato, perché sarò abituato. Lo vedrò tutti i giorni, sentirò discorsi, modi di parlare. Uso per esempio lamentarmi, è un peccato grave. Ma se io sto sempre con gente che si lamenta e mi abituo a questo, non vedrò più il lamentarmi come una cosa grave. Diventerà normale. Se sento battute, impure, mi sarà normale. Allora, dobbiamo capire che abbiamo bisogno di essere saturati con la Bibbia. per vedere il peccato come Dio vede il peccato. E per quanto riguarda pesi, come posso riconoscere se qualcosa è un peso? Ricordate che un peso non è peccato in sé, ma un peso mi rallenta nel cammino. Un peso mi prende tempo che non trovo altrove per veramente crescere nella parola, per crescere nella comunione, per crescere nel servizio per il Signore. Ricordate, ogni sì è un no a 10 altre cose. Se tu decidi di passare la serata guardando la TV o lavorando sul computer, non puoi passare la serata edificando la famiglia, o pregando, o leggendo la Bibbia o un altro libro cristiano, o parlando con qualcuno del Signore. Se tu ti impegni per qualche ora con lo sport, non puoi impegnarti in qualcosa che porta gloria a Dio. È un peso. E non abbiamo tutto, almeno voi che conosco, come me, non abbiamo tutto questo tempo. Magari una persona in pensione che non ha nessuno da curare, in una casa di cura viene tutto fatto per lui, per lei. Forse quella persona di tempo libero ne ha. Ma mia mamma, che adesso sta per compiere 83 anni, lei dice che non ha tempo. Non ha tempo libero. Nel tempo che lei si dedica a crescere nella parola di Dio, a servire e fare opere buone, lei non ha tempo per altre cose. Ha detto, io non ho tempo di compiere tutto tutti i giorni. Quindi corriamo con gli occhi in avanti. Corriamo non dicendo, uffa, ma Marco, questo è pesante. Se tu dici che questo è pesante, tu non stai vedendo la bellezza di Gesù Cristo. Se ti sembra pesante, è come un marito che dice, uffa, pesante che devo sempre stare con mia moglie e curare mia moglie, ma ho anche altre cose che mi interessano, non voglio stare con lei. Il problema di quel marito non capisce il matrimonio, non capisce la gioia di stare con lei, lo vede come un dovere, quando invece è un privilegio. E se è un privilegio stare con una moglie, quanto di più è un privilegio stare in stretta comunione con Cristo. Quindi se a te sembra pesante questo, quello che sto riscrivendo, non hai ancora capito l'eccellenza di Cristo. Leggete ancora come Paolo parla in Filippesi, quando parla di considerare tutto quello che gli era guadagno come spazzatura per l'eccellenza della conoscenza di Cristo. Guarda Maria in Luca, quando Maria e Marta hanno Gesù a casa, Maria sta seduta ai piedi di Gesù, fissata su di lui, e dice, Signore, dammi questo cuore. Il brano dice di correre con perseveranza. La gara della vita cristiana non è una gara di 100 metri, è una gara che dura tutta la vita. E quanto è importante correre con perseveranza. Uno che corre, quanto è una maratona? 40 chilometri, giusto? Uno che corre 38 chilometri e sta davanti agli altri e poi si siede e dice basta, adesso sono stanco, voglio fare altro, non riceverà mai il premio. E uno che dice di essere cristiano e corre per vari anni e poi smette di correre, non riceverà il premio, addirittura non è detto che sarà messo in cielo. Non perché le opere ci fanno essere messi, ma la vera salvezza produce opere, come leggiamo in Giacomo. Quindi bisogna perseverare per dimostrare che siamo veramente salvati. E come si può perseverare? Non è facile perseverare. La mia carne, Gesù dice, chi vuole venire dietro a me rinuncia a se stesso. Dire no costantemente alla carne, prende la sua croce e mi segua. Come posso fare questo? Allora, versetto 2 ci dimostra la chiave. Leggo 1 e 2. Anche noi dunque, essendo circondati da un così gran numero di testimoni, deposto ogni peso e il peccato che ci sta sempre attorno allettandoci, corriamo con perseveranza la gara che ci è posta davanti, tenendo gli occhi su Gesù, l'autore e compitore della nostra fede, il quale per la gioia che gli era posta davanti soffrì la croce, disprezzando il vituperio, e si è posto a sedere alla destra del trono di Dio. La chiave di poter correre con perseveranza è di tenere gli occhi su Gesù Cristo. La parola tenere qui non è la parola tenere normale. Io tengo in mano. Questa è una parola che vuol dire passare da qua a là. Cioè prima avevo gli occhi qua, li stacco da lì e li metto là. È un verbo un po' particolare questo. E quindi questo vuol dire per forza di staccare lo sguardo da dove era. Cos'è che finora nella vita hai sempre guardato? L'apparenza, stare bene, divertirti, la carriera, la famiglia, l'orto, che cosa? L'unico modo di avere gli occhi su Gesù, secondo questo verbo, è di staccare gli occhi da quello che era, lo sguardo, dove era, e metterlo su Cristo. È quello che Paolo dice, appena citato. Quello che per me era guadagno, considero tanta spazzatura. Questa è la chiave. Quindi, tenere gli occhi su Gesù vuol dire tenere Cristo come oggetto dei nostri pensieri. Allora, noi tutti sappiamo cosa vuol dire avere qualcosa come oggetto dei pensieri. Ci sono chi è molto bravo a tenere un problema come oggetto dei pensieri. Ha una situazione e non pensa ad altro. Pensa e ripensa e ripensa al problema. Oppure vogliamo qualcosa di nuovo e noi rileggiamo la pubblicità 20 volte, se possibile, o andiamo in internet o passiamo al negozio, lo guardiamo, sta lì pensando tutto il giorno. Uno può pensare a qualcosa che vuole compiere, il lavoro, l'orto, qualcosa in casa per una donna, e ci tiene e sta sempre pensando a quello, e fa altre cose, ma la mente spesso torna lì. Sappiamo tutti cosa vuol dire tenere gli occhi fissi su qualcosa. E questo versetto sta dicendo di staccare gli occhi da quello che riempiva i miei pensieri e metterli su Gesù Cristo. Questa è la chiave. Come si può tenere gli occhi su Gesù? Alcuni aiuti pratici. Uno, dobbiamo impegnarci finché la parola di Dio dimora in noi copiosamente. Se non hai la parola di Dio che ti riempia, i tuoi occhi non saranno fissati su Cristo. Dobbiamo leggere, e non basta leggere. Dobbiamo meditare durante il giorno, dobbiamo memorizzare. Se non stai memorizzando brani tutte le settimane, non puoi far sì che la parola di Dio abbondi in te. Hai bisogno di memorizzare la scrittura per poter meditare tutto il giorno. Questa è la fonte principale per conoscere Cristo. Poi c'è la preghiera, ma non la preghiera nostra che ci viene, ma la preghiera modellata sulle preghiere della Bibbia, che abbiamo perfino nel Padre nostro, abbiamo nelle preghiere che troviamo in Esdra 9, in Daniele 9, abbiamo le preghiere di Paolo in vari brani, all'inizio di Efesini, all'inizio di Colossesi, alla fine di Colossesi. Abbiamo tante preghiere nella Bibbia e sono un esempio su come pregare. E la preghiera ci aiuta ad avere gli occhi veramente su Cristo. Opere buone ci aiutano a avere gli occhi su Cristo quando sono fatte con cuore giusto. Le opere buone non servono per farci meritare da Dio, ma quando facciamo opere buone per la gloria di Dio ci aiuta ad avere gioia quando Dio viene glorificato. Un ulteriore aiuto molto importante sarebbe la comunione con altri credenti. E con questo non intendo stare insieme per avere una bella serata parlando di questo e di quell'altro. Intendo stare insieme a persona, per telefono, quello che è. Stare insieme parlando delle cose di Dio, pregando insieme, incoraggiandoci a vicenda a vedere più di Cristo. La domanda che ti pongo è: qual è il tuo amico o amica più stretto? È qualcuno con cui puoi condividere le cose di Dio? Se no, stai peccando, perché hai una compagnia sbagliata. E la Bibbia ci parla di non essere sotto giogo con i non credenti. È un'amicizia, è un giogo. Ma solo il fatto che due persone sono credenti non vuol dire che stanno edificandosi l'uno l'altro. Se stanno insieme parlando dell'orto, parlando della partita, parlando del lavoro, può essere importante e utile, ma non è edificazione. Quindi, questa è la chiave per tenere gli occhi su Gesù. C'è molto più da dire su questo brano. E Dio volendo, forse lo faremo la prossima settimana. Ma per adesso vorrei rileggere e incoraggiarci a vivere quello che abbiamo letto. Anche noi dunque, essendo circondati da una tale nuvola di testimoni, e fratelli e sorelle, noi abbiamo la Bibbia piena di testimoni, abbiamo anche nella vita. Deposto ogni peso e il peccato che ci sta sempre attorno allettandoci, corriamo con perseveranza la gara che ci è posto davanti, tenendo gli occhi su Gesù, autore e compitore della nostra fede. Oh, che possiamo vivere così. Per correre bene, dobbiamo ricordare che siamo in una gara. Dobbiamo ricordare che sta per finire e non sappiamo quando. Dobbiamo riconoscere che ci appareremo davanti a Cristo. Se non c'è vera fede, saremo scartati per sempre. Se c'è vera fede, saremo giudicati per il premio eterno. Dobbiamo tenere i nostri occhi fissati su Cristo, con occhi di fede, aggrappandoci alle promesse sicure di Dio. Guardiamo oltre le difficoltà, guardiamo oltre le tentazioni, guardiamo la gioia eterna che ci aspetta nella presenza di Dio. Se tu sei stanco, era faticato, guarda a Cristo. Se tu sei scoraggiato o senza speranza, guarda a Cristo. Se tu sei confuso intorno a qualche situazione o decisione, guarda a Cristo. Se tu sei raffreddato o raffreddata, guarda a Cristo. Preghiamo. Oh Signore, ti ringrazio per la grazia di farci entrare nella gara. Ti ringrazio, Padre, per la salvezza in Gesù Cristo. Nessuno potrebbe mai arrivare per conto proprio. Eppure abbiamo disprezzato molto questo dono, perché lo abbiamo visto in un certo senso di poco valore. Abbiamo visto altre cose che ci attirano di più. E abbiamo bisogno di perdono. Abbiamo bisogno di riconoscere quanto ti abbiamo offeso, che a volte teniamo la salvezza in tasca come una polizza di assicurazione, andando avanti con la nostra vita, volendo non intendere bene quale sia la tua volontà, ma vivendo secondo la nostra volontà. Oh Padre, abbiamo bisogno di perdono, perdono che arriva solo per mezzo di Gesù Cristo. Padre, aiutaci a vedere l'importanza della gara. Aiutaci a comprendere l'importanza di deporre ogni peso. Pesi non sono peccati, ma ci rallentano, ci ostacolano da vivere pienamente per Cristo. E sono da deporre, da buttare giù. E ti prego chiaramente che possiamo anche deporre ogni peccato, perché il peccato è come una corda che si avvolge intorno ai nostri piedi e ci fa cadere proprio in faccia. Ti prego che possiamo riconoscere, odiare e confessare ed abbandonare ogni peccato. Aiutaci ad usare non un metro nostro, non un metro di altri, e chiaramente non il metro del mondo, ma aiutaci ad usare la tua santità come metro. Oh Padre, che privilegio fa parte di questa gara. Che privilegio correre con la gioia di essere accolti da Gesù stesso. E ti prego che possiamo vedere la gioia della salvezza, camminando in santità, camminando spendendoci pienamente per la tua gloria. Siamo stati comprati a caro prezzo, non apparteniamo più a noi stessi, vogliamo vivere per te. Ti ringrazio per questa tua parola Nel nome di Gesù Cristo. Amen.